L'uomo che inventò tutto di Guido Piccoli. Nona puntata.
Mia cara Muriel, devo confessarti ormai il fallimento riguardo le indagini sulla scomparsa del nostro caro Nicola. Anche ieri Archie è tornato con la risposta di sempre, fatta di forse, di sé e di chissà. Oggi ha in programma qualche altro incontro, credo gli ultimi, che temo ancora una volta non risolutori e non conclusivi.
Non prendertela. Vuol dire che doveva finire così.
Siamo proprio agli sgoccioli.
Sì, anche con Kenneth parleremo degli ultimi anni infelici e malinconici quando intorno al nostro amato Nikola Tesla si creò il deserto.
Beh, ce ne andammo anche noi.
Ma noi lavoravamo. Poi non poté più pagarci e penso che sarebbe stato umiliante anche per lui vederci entrare tutti i giorni nel suo ufficio inventando sempre una scusa per stargli vicino.
È indubbio che intorno a Mr. Tesla si fosse creato il vuoto. Un giorno ero con lui nella modesta hall del suo albergo. Non ricordo più quale, forse il Pennsylvania. Ne ha cambiati così tanti. E assistetti all'arrivo del suo fedele George Scherf. Il dialogo tra lui e il suo assistente mi rattristò moltissimo.
Continuo a non intendere quale sia il problema con gli investitori. Ci trattano come appestati, come incapaci. E questo, nonostante negli ultimi anni lei abbia depositato almeno una quarantina di brevetti sulle materie più disparate, che avevano come minimo comune denominatore l'utilità sociale.
Mi fa sorridere. Parla di utilità sociale, come se a qualcuno, soprattutto a un investitore finanziario, dovesse interessare l'utilità sociale.
Ma lei ha sempre detto che...
Anch'io ne ho dette tante di stupidaggini, o forse soltanto illusioni, che di fatto erano appunto, ne sono sempre più convinto, delle stupidaggini. E poi lei parla di brevetti. No, mio caro Giorgio, erano solo dei giochini,
no.
Dei giocattoli.
Ma no, non dica così, non è vero.
Ammiro la sua fedeltà, quasi mi commuove. Ma non mi faccia stare in pena. La sua fedeltà non può indurla alle pietose bugie e nemmeno a procurarle problemi e sofferenze.
Ma io voglio continuare a lavorare per il mago, che per me è lei, il mago, l'uomo che ha inventato tutto.
La faccia finita.
Ma se invece poi decideste di chiudere il laboratorio?
Questo non accadrà mai. Anche se fossi costretto a restringermi ancora, non lo chiuderò mai. Vorrà dire che non continuerò a costruire modelli. Anzi, non disegnerò nemmeno i grafici per chiedere i brevetti. Conserverò tutto qua, in testa. Sebbene mi rendo conto che anche la mia testa non sia lubrificata ed efficace come un tempo. Ma vedrà. Sono ancora certo di raggiungere il grande scopo della mia vita. E lo dico anche qua, davanti a Kenneth, a questo mio caro e giovane amico giornalista, che allieta i miei giorni quasi quanto lei. Ci arriverò. Ci arriveremo e come? A fornire l'elettricità gratuita distribuita in tutto il mondo.
Di tutte le idee che aveva, di tutti i progetti che immaginava, Nikola Tesla tornava sempre a quello, al più innovativo e rivoluzionario: l'energia universale gratuita per tutti gli uomini del pianeta. Non sapendo, o meglio lo sapeva, ma pareva non gliene importasse molto, che era stato proprio quel progetto a spingere i poteri economici a organizzare quel tranello in cui era caduto e da cui non era mai più riuscito a rialzarsi.
Ogni tanto Mr. Tesla azzardava una richiesta di finanziamento che veniva sempre o rifiutata o accettata in misura tanto ridotta da risultare quasi inutile.
Sì, ogni giorno si alternavano illusioni e delusioni.
Fu allora che lo conobbi davvero. Ricordo un uomo alto e ossuto, con una sensibilità dolorosa, accompagnata da una grande solidarietà verso ogni essere vivente. Facevamo lunghe passeggiate, soprattutto di notte. Parlavamo di tutto. Dalla corrente alternata alla moda, dalla sana alimentazione al matrimonio.
So che la gente è spettegola, perché non mi sono mai sposato e nemmeno mai fidanzato. E alcuni mi calunniano sostenendo che non mi piacciono le donne. Sporche calunnie, anche se in fondo hanno ragione. L'unico matrimonio l'ho contratto con il mondo e l'umanità, da quando ero giovane e studente, attraverso appunto lo studio e poi il mio lavoro.
Ah, era soltanto invidia per la sua genialità.
Chissà perché stasera gliene parlo, giovane amico mio.
Ma io, Mr. Tesla, io non voglio sapere niente che lei non voglia dirmi.
Sì, sì, lo so. Ma stasera ho voglia di confidarmi con qualcuno. Sono sempre solo. Sì, c'è il caro e comprensivo George Scherf, ma con tutti i problemi che ha e che in parte gli creo, non voglio tediarlo di più, come faccio con lei.
Lei non mi tedia affatto.
Stento a crederle. E comunque, per tornare alla questione delle donne, non ho mai sentito il bisogno di avere una relazione, come successe d'altronde già all'italiano Michelangelo, o a Newton, o al filosofo e giurista inglese Sir Francis Bacon, che sosteneva che le opere in periture sono state sempre create da uomini senza mogli e figli.
Nonostante le sue remore, nonostante i suoi imbarazzi che tentava malapena di mascherare, le donne rappresentavano un argomento che affrontava volentieri.
Sì, ne parlava talvolta anche a noi, a me e a Dorothy. Sottolineava il loro ruolo, che era diventato più importante nei diversi paesi, soprattutto a causa della Prima Guerra Mondiale e della conseguente andata al fronte, spesso alla morte, di decine di milioni di uomini.
Mio caro e giovane amico, dobbiamo rassegnarci. La nostra società va verso un nuovo ordine che affermerà la superiorità della donna, la loro subordinazione, che ha causato atrofia delle loro menti, è finita. Andiamo verso una terra simile a un alveare, dominata dall'ape regina.
Sì, d'accordo, ma sono ancora all'inizio. Non conosco nessuna donna scienziato, nessuna che abbia finora inventato qualcosa che valga la pena.
Sì, sì, ma io non parlavo di risultati, perché passeranno, non dico secoli, ma decenni prima che arrivino. Mi riferivo alla voglia di creare, quella che mi ha salvato e continuerà ad animarmi fino alla morte. Perché di una cosa sono certo: tutti i miei tormenti e tutti i miei dubbi, generati dai fatti più drammatici che mi hanno ferito, come l'incendio del laboratorio, fino alle avversità commerciali o alle difficoltà finanziarie, tutto questo non ha affatto diminuito la mia voglia di creare.
Lui parlava così, ma le possibilità di creare, di inventare, diminuivano ovviamente anche per l'azzerarsi dei suoi conti bancari. Malgrado le preoccupazioni che quasi ogni giorno gli esponeva Scherf, Mr. Tesla era come sempre sia generoso che al verde.
Quando lo conobbi, diceva di lavorare su due fronti ben poco redditizi. Da un lato, a contestare la teoria della relatività di Einstein, un altro suo, se non nemico, sicuramente antagonista scientifico.
Che comunque gli era affezionato. Ricordo che quando Mr. Tesla compì 75 anni, Albert Einstein gli mandò un telegramma di auguri e congratulazioni per il suo lavoro di, scrisse proprio così, di tutta una vita.
Non lo sapevo. E poi il suo secondo fronte di impegno erano immancabilmente gli studi per arrivare a una nuova fonte di energia. Me ne parlò una volta in cui lo trovai stranamente pieno di entusiasmo.
Per arrivarci, sto indagando su qualcosa di nuovo, mai studiato, mai sfruttato. Qualcosa che ci aiuterà a chiarire molti misteri del cosmo. Ma questa scoperta non sarà pura e semplice speculazione.
E immagino che sia qualcosa di segreto.
Beh, sicuramente inimmaginabile e quindi per molti anche incredibile. Ma visto che gli anni passano e nulla di quanto ho scoperto mi garantirà l'immortalità, sto decidendo di parlarne non solo a lei, ma anche nei convegni e nelle conferenze alle quali ogni tanto mi invitano.
E di che cosa si tratta, se le posso rivolgere la domanda?
Lei può. E come, amico mio? Parte dei miei studi attuali sono incentrati sulle possibili comunicazioni interplanetarie con altri esseri viventi. In qualche modo vorrei contribuire a costruire le fondamenta di una straordinaria fratellanza universale.
Se a me queste parole producevano curiosità e in qualche modo mi affascinavano, la gran parte dei miei colleghi giornalisti generavano perplessità e persino sarcasmo e dileggio. Un giorno, dopo un mio articolo su Tesla, fui quasi rimproverato dal mio direttore.
Gentile Kenneth, il suo amato Tesla ha realizzato varie invenzioni importanti, non lo nego, ma sia lui che altri, magari anche innocentemente, gli hanno fatto perdere ogni credibilità. Annuncia invenzioni mirabolanti che sono tenute sempre segrete e non potendo assolutamente far parte della scienza ufficiale, di quella vera. E alla fine c'è il rischio di diventare dei ciarlatani, per lui e per chi lo segue. Non crede?
Spero che non parli di me. Io non ho fatto altro che riportare quello che...
No, no, non mi riferisco nello specifico a lei, mio caro Kenneth. Ma vorrei che almeno lei si convincesse che il signor Tesla, che so esserle amico, ha prodotto molte speculazioni, la maggior parte delle quali sono rimaste tali. Insomma, io parlo di speculazioni, ma dovrei usare una parola più forte, cioè vaneggiamenti. Ecco, d'ora in poi non vorrei più leggere di simili vaneggiamenti sulla nostra rivista, che è e rimarrà una rivista scientifica.
Fu una conversazione dolorosa che mi lasciò senza parole e al contempo pieno di dubbi. Cara Muriel, lei mi ha parlato di dubbi sulla morte di Tesla che albergano nella mente della sua collega Dorothy. Ebbene, io ne ho ancora sulla vita e sulle scoperte di Mr. Tesla.
La ringrazio per questi ricordi. Sarebbe il caso di parlarne tutti insieme con Dorothy, magari già domani. Dorothy dovrebbe avere le idee più chiare rispetto alla morte del nostro amato scienziato, anche perché il suo investigatore proprio domani dovrà terminare le sue indagini.
Cara Dorothy, ho una novità, ed è importante.
Caro Archie, da quando me l'ha annunciata al telefono, non vedo l'ora di conoscerla.
Ho rintracciato il portiere del New Yorker e sono riuscito a rintracciare anche lo studente che visitò Mr. Tesla nei suoi ultimi giorni.
Benissimo! Ma a proposito del portiere, non si era imbarcato?
In realtà non si era mai mosso da New York. Poco dopo la morte di Mr. Tesla, si è rifugiato sulla strada per Albany, dove abita la famiglia.
E quando pensa di incontrarlo?
Tra poche ore. Alla fine di un bel viaggetto con la mia Buick.
E le ha detto il motivo della sua visita?
Più no che sì. Diciamo che ho buttato un gas lacrimogeno che, se non l'ha stordito, l'ha almeno confuso. Più tardi, dopo che avrò incontrato lui e lo studente, le racconterò tutto.
Le devo credere?
Alla mia parola, signor Affleck. Il mio capo è conosciuto e conosce tutti in tribunale. E tra questi i migliori avvocati, anche quelli civili che si occupano di difendere i lavoratori ingiustamente allontanati dal lavoro, come è stato lei.
Perché è proprio quello che è successo a me. Il direttore del New Yorker Hotel mi ha chiamato e comunicato il licenziamento senza nessuna spiegazione.
Ed è certo che sia stato allontanato per quanto successe quella notte?
Non vedo altro motivo. La direzione non mi ha mai fatto un appunto.
Ok, ok. Quindi tutto dipende da quella visita notturna in camera di Mr. Tesla.
Di cui credo di aver parlato con due o tre giornalisti del Times, del Washington Post, di qualche altra testata. E la cosa non è piaciuta alla direzione dell'hotel. Ma da qui a licenziarmi in tronco... Ah, proprio non capisco.
Certo, anch'io non riesco a capire qualcosa. Lei parlò con vari giornalisti. Sostiene di essere stato licenziato per questo. Mm-hmm. Ma mi chiedo, e le chiedo, se c'era tutto questo interesse, come mai non ne ho letto una riga sui giornali?
Questo me lo dovrebbe spiegare lei. Io sono soltanto un semplice portiere d'albergo, anzi, un ex portiere d'albergo. Questo significa... che c'è sotto qualcosa di grosso, non trova?
Forse ha ragione, ma prima di lasciarla le chiedo se ha qualcos'altro da dire.
No, l'ho già detto. Quella notte salirono 3 uomini. Uno mi mostrò un tesserino che mi parve dell'FBI. Io ebbi paura, ero mezzo addormentato, sa, erano già 2 o 3 del mattino. Telefonai in stanza al signor Tesla per avvisarlo della visita di quegli uomini che stavano salendo, ma non mi rispose. Non so come entrarono, se Mr. Tesla aprì loro la porta o se la forzarono.
E ci stettero quanto?
1/2 ora, non di più. E forse non l'ho detto a nessuno, uscendo portavano 2 valigie che non ricordo avessero quando erano entrati. Salutarono senza cortesia e se ne andarono.
Tutto qua?
Tutto qua.
La ringrazio, le lascio il mio telefono. Mi chiami, le assicuro che l'aiuterò a trovare un ottimo avvocato del lavoro.
Grazie.
Buona giornata.
Buona giornata anche a lei e mi raccomando,
stia tranquillo. E adesso, dritto dallo studente, o presunto tale, che visitò Mr. Tesla. Ha ragione, giovanotto, non sono uno scienziato. Diciamo che non ne mastico molto di fisica, chimica o astronomia. Sono più avvezzo a masticare tabacco, ma non per questo mi dovrebbe essere vietato di formulare qualche domanda.
Comunque non vedo cosa potrei dirle di interessante.
Ho saputo che negli ultimi giorni ha frequentato spesso Mr. Tesla, me l'ha detto il personale dell'albergo.
Lei è un detective?
Lo siamo un po' tutti quando aleggia la curiosità o c'è qualcosa che ci interessa. E Tesla era sicuramente un uomo interessante. Lei, per essere concreto, nei corposi fascicoli che portava con sé, aveva tutti i suoi studi?
Avrei avuto bisogno di un autocarro con rimorchio per prendere tutti i documenti scientifici che lui ha elaborato. Comunque sì, c'erano degli approfondimenti, nient'altro.
Riguardanti, che ne so, turbine, elettroscopi o magari il raggio della morte?
Scusi, ma io non mi occupo di fantascienza.
Ho capito, noto una certa reticenza o riluttanza a parlare di questi argomenti. Non la disturbo più.
Bene, la saluto, Mr. Godwin.
Com'è andata col portiere e con lo studente?
Niente di nuovo. Indizi, tracce, dubbi, segnali, indicazioni di possibili piste, ma siamo sempre impantanati nell'incertezza sulla fine di Tesla. Temo che quest'incertezza sia destinata a rimanere tale nei secoli dei secoli.
Già, accrediterà la verità ufficiale che propende per la morte naturale. Ritiene terminate le indagini?
Beh, sì, visto che Mr. Wolf arriverà domani sera al Grand Central Terminal e dovrò andare a riceverlo con tutti gli onori, ci potremo vedere fino a domani pomeriggio per l'atto finale di queste difficili indagini.
Bene, è probabile che ci vedremo con Muriel e con il biografo, Kenneth Sweezy.
Ne sono felice.
Avete ascoltato L'uomo che inventò tutto di Guido Piccoli. Personaggi e interpreti: Dorothy, Lisa Mazzotti, Muriel, Adele Pellegatta, Kenneth, Davide Garbolino, Tesla, Massimiliano Zampetti, Arci, Paolo Sesana, Sheriff, Marco Cortesi, direttore giornale, Rocco Schira, portiere, Silvano Piccardi, John, Matteo Carassini, registrazione, editing, sonorizzazione, Thomas Chiesa, regia, Guido Piccoli.